Perfetto, eccoci qua. Buonasera a tutti e a tutti quelli che sono connessi sul profilo Instagram di Accademia Rebelde e a coloro che sono connessi alla pagina Facebook della Rete dei Comunisti e un saluto, diciamo così, a posteriore per quelli che si connetteranno sul canale YouTube di Accademia Rebelde. Siamo giunti al terzo e ultimo incontro per quest'anno. Sul ciclo, per quanto riguarda il ciclo Le nostre rivoluzioni, dopo il primo sulla rivoluzione bolscevica, il secondo sulla rivoluzione cinese, affronteremo oggi la rivoluzione cubana. Abbiamo intitolato questo incontro come la rivoluzione ininterrotta, perché vogliamo raccontare un processo lungo, un processo che è ancora in atto, è difficile e complicato, che proveremo, diciamo, a riassumere, dando un taglio specifico, in questa ora. Ci sarà con noi a parlare Luciano Vasapollo. Io mi prenderò soltanto i primi 10 minuti, spero, per dare un quadro, diciamo così, delle coordinate storiche in cui, dentro cui andare a inserire quanto Luciano Vasapollo ci andrà dicendo questa giornata. Allora, niente, parlando appunto di Cuba, bisogna sicuramente fare una premessa, diciamo, che è d'obbligo, sembra scontata, ma insomma va fatta. Il 1 gennaio 1959, che è il giorno in cui si festeggia appunto, la svolta, diciamo, della rivoluzione cubana, è il giorno in cui viene a termine, giunge a termine l'esperienza, diciamo, di Cuba come colonia durata 467 anni. La rivoluzione cubana, ecco, è questo risultato qua, prima di tutto. Una colonia che nasce appunto con la scoperta, tra virgolette, ovviamente dell'America nel 1492 e che fa diventare Cuba prima un porto, diciamo così, franco, no franco, una base di passaggio per l'impero spagnolo e poi nel 1762, durante il periodo della dominazione britannica, diventa una immensa piantagione di zucchero che darà fondamentalmente quell'impronta economico-produttiva che Cuba si è portata dietro per tantissimo tempo, che ha condizionato la sua storia economica e politica. Dicevamo appunto, in questo periodo diventa una grande piantagione, è in questo periodo che va, diciamo appunto, dalla metà del Settecento in poi che la popolazione cubana diventerà quella popolazione mista in cui anche la popolazione africana aumenterà di numero fino a giungere nel 1841 il numero di 420.000 schiavi neri africani che rappresenteranno il 43% della popolazione. La schiavitù verrà abolita soltanto nel 1886, in estremo ritardo rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi nel mondo, sicuramente, e avverrà dopo due guerre importanti, diciamo due guerre patriottiche, due guerre che hanno cercato di dare l'indipendenza nazionale a quest'isola, con la guerra dei 10 anni del 1868 e 1878 e la piccola guerra che va dal 1879 al 1880, due guerre che non hanno avuto l'esito sperato, ma in cui emerse quello che poi verrà definito il padre della patria cubana, José Martí. José Martí, che è un intellettuale, un rivoluzionario, un poeta estremamente fine, uno dei personaggi ottocenteschi a tutto a pieno ton, insomma, completo da questo punto di vista, un rivoluzionario che emigrò a un certo punto negli Stati Uniti dopo il fallimento delle due guerre di indipendenza cubane e lì conobbe l'imperialismo americano, tant'è vero che lui temette e presagì quello che sarebbe stato il dominio statunitense su Cuba e capì esattamente, previde quello che sarebbe successo dopo la guerra ispanica, quando la guerra tra ispano-americana, tra Spagna e Stati Uniti, praticamente tolse Cuba dal dominio spagnolo, ma lo fece diventare un protettorato statunitense. Dal 1902 sostanzialmente Cuba diventa una repubblica indipendente formalmente, ma poi di fatto è una repubblica che sta sotto il dominio degli Stati Uniti. L'emendamento Platt, un emendamento di una legge del Congresso americano che doveva stabilire il ritiro delle truppe statunitensi dal suolo americano, stabiliva che gli Stati Uniti sarebbero potuti intervenire in qualsiasi momento nelle vicende interne cubane. Cuba frattanto diventa il produttore ufficiale, diciamo così, il fornitore ufficiale degli Stati Uniti per quanto riguarda lo zucchero, viene legato, il destino di Cuba si lega agli Stati Uniti, diventa anche un centro per la mafia locale, dove diventa un centro per il gioco d'azzardo, prostituzione, traffico di droga. E le presidenze che si susseguono, diciamo, in questo primo secolo, in questa metà del secolo, sono presidenze che è di ampio respiro liberale, in particolare il governo di Gerardo Machado, che va dai primi anni 20 fino agli anni 30, e anni difficili per quanto riguarda l'economia cubana, perché dopo le crisi del 29 gli Stati Uniti non comprarono più zucchero e lì ci furono i primi scontri sociali, che vide poi la nascita del primo partito comunista e i primi tentativi di rivoltare questo sistema. Solo che alla, diciamo così, alla dittatura, perché fu anche un sistema repressivo, quella di Gerardo Machado, si sostituì un'altra dittatura, quella di Fulgencio Batista, a seguito di una guerra civile che spaccò il paese. E anche qui ci fu, diciamo, la dittatura più lunga, e sarà quella contro la quale si scaglierà il movimento del 26 luglio, che adesso affronteremo, e Fidel Castro. È proprio in questo periodo che nasce, mentre il Partito Comunista Cubano fa un accordo con Fulgencio Batista, e che porterà questo un po' al declino e alla fine del partito, che verrà poi messo anche fuori legge. Quindi sarà la fine di questa prima esperienza del Partito Comunista Cubano. In questo periodo si afferma il Partito Ortodosso, è il partito esattamente dove militerà un giovane studente di legge che sarà Fidel Castro, per l'appunto. Partirà da posizioni che sono di fatto posizioni martiane, appunto, non socialiste. E il gruppo degli studenti, che allora era una forza sociale molto forte e anche molto organizzata, aveva dei metodi di lotta basati di fatto su attentati, su assalti a caserme, bombe, il tipico atto, diciamo così, quelle forme di guerriglia che provenivano, diciamo, dal populismo, dell'esempio del populismo russo appunto in Russia, prima dell'organizzazione comunista bolscevica. Ed è infatti uno di questi atti che, diciamo, dà l'assalto, l'inizio, diciamo così, alla rivoluzione cubana, ed è esattamente il 26 luglio del 1953 quando viene assalita la caserma Moncada. Un'operazione, diciamo, che ha avuto un impatto potente, ma militarmente, politicamente, cioè militarmente fallimentare, perché sono stati arrestati molti, uccisi, e Castro fu arrestato e rischiò la morte di fatto, se non fu perché riuscì a scappare con l'aiuto di alcuni dentro il carcere, ma politicamente ebbe un forte impatto. Cuba conobbe Castro e si legò al destino di Castro. Castro riuscì però a scappare, a rifugiarsi in Messico. Lì conobbe Che Guevara, leggenda sostanzialmente. Nel 1953, appunto, dopo qualche anno, si forma un gruppo in esilio che farà ritorno a Cuba su una imbarcazione di fortuna, il Granma, con 82 persone, per organizzare, diciamo così, il momento dell'assalto della guerriglia. Si crea un esercito fondamentalmente diciamo, un po' improvvisato, e con numeri ovviamente ridottissimi, e che verrà praticamente, diciamo, il momento in cui giunge a Cuba, proprio mette piede sulle spiagge cubane, verrà colpito tremendamente dall'esercito di Batista. Qualche decina di militari, di rivoluzionari, riuscirà a ripararsi nella Sierra Maestra, ed è in quel momento, appunto, che dal 56 al 59, è lì, in quel momento, che si svolge la rivoluzione cubana, quella che viene raccontata normalmente, che noi non affronteremo perché abbiamo bisogno di raccontare un po' di cose in più. Questa rivoluzione è la rivoluzione, appunto, della guerriglia, del Guevara protagonista, che passa dall'essere un medico di campo fondamentalmente al comandante Guevara, alla grande operazione politica di acquisizione del potere, del consenso popolare, in particolare dei contadini. La Sierra Maestra vede contadini poveri, e attorno al quale si costruisce appunto il consenso della rivoluzione del movimento del 26 luglio, appunto, richiamandosi all'evento dell'assalto della caserma Moncada. Il 59, il primo gennaio del 59, finalmente giungono i rivoluzionari a Cuba ed è quello in cui sostanzialmente viene conquistato il potere. Abbiamo detto questa è la fase in cui i rivoluzionari giungono al potere, ma è la fase in cui inizia in realtà la rivoluzione socialista, perché ancora, diciamolo, Castro non è un socialista, benché ci siano all'interno del movimento del gruppo del 26 luglio marxisti come Guevara e come lo stesso Raul Castro. Però, diciamo, non siamo ancora vicini al socialismo come ispirazione, come progettazione politica, siamo ancora lontani, ma da lì a qualche tempo ci arriveremo fra breve. Da questo momento in poi noi vediamo appunto la trasformarsi in una rivoluzione che dà l'indipendenza nazionale a Cuba vera finalmente, un'indipendenza dall'imperialismo americano, da qualunque forma di imperialismo, una rivoluzione nazionale, la vedremo trasformarsi in una rivoluzione socialista. Questa parte di storia qui è una storia che è abbastanza complicata, è difficile, la sorvoleremo, cioè la affronteremo un po', diciamo, a volo d'uccello, per non togliere molto spazio a Luciano, però quantomeno mi ha detto che questa prima parte che va appunto dal 60 fino al 1990, cioè al crollo del muro di Berlino, alla fine del blocco socialista, è una storia che ha appunto un processo travagliato in cui l'instaurazione del socialismo è la continuazione della lotta di classe per il socialismo. Non è la creazione del paradiso in terra, ma è la continuazione e l'espressione di una lotta di classe sul terreno cubano, ovviamente dove gli attori sono tanti, e in particolar modo sono gli Stati Uniti e anche l'Unione Sovietica. La seconda fase sarà appunto quella del periodo più difficile della storia cubana, che è il periodo especial, appunto che va dagli anni del 1990 fino al 2000. E poi ci sarà una fase, diciamo così, la individuiamo come l'ultima fase, che è la fase in cui Cuba diventa protagonista della costruzione di un blocco politico alternativo in America Latina che prenderà il nome dell'Alba, ma quella sarà ormai la storia dei giorni nostri e che vedremo soltanto per due o tre accenni al volo. Tornando alla fase della storia della rivoluzione cubana che vede appunto diciamo quella che va dal 60 al 1989-90, per dircelo così, questi primi 20 anni, è un periodo in cui almeno possiamo fare tre grandi distinzioni. Tre grandi scansioni temporali. La prima grande scansione temporale è quella dei primi provvedimenti, dalla riforma agraria alla sanità, all'istruzione, che sono, diciamo, quelli con i quali il governo rivoluzionario riesce sicuramente a cambiare immediatamente le condizioni sociali di vita degli strati sociali più poveri, ma sono anche i momenti in cui con la riforma agraria cominciano e si inaspriscono i conflitti di classe a livello nazionale e a livello internazionale, perché nella misura in cui Cuba deve vendere intanto privatizza, cioè, intanto diciamo così, riduce e limita la proprietà privata e deve poi trovarsi anche un venditore, un acquirente per la propria canna di zucchero. Castro andrà prima negli Stati Uniti e poi andrà, quando capirà di non essere, diciamo così, ricevuto dagli Stati Uniti perché hanno paura che sia la sua una rivoluzione socialista, andrà poi in Unione Sovietica. Ed è lì che cominciano gli accordi con l'Unione Sovietica. Siamo nel 1960, nel 1961 gli Stati Uniti rispondono con l'embargo, prima misura economica, la seconda sarà nell'aprile del 61 sarà una iniziativa di tipo militare, cioè il classico episodio che viene raccontato è quella dell'invasione da parte di soldati, mercenari addestrati negli Stati Uniti di 1500 uomini che arrivano a Cuba cercando di rovesciare il governo rivoluzionario, ma che vengono sconfitti. La risposta famosa di Guevara a questo mandata direttamente al presidente Kennedy fu quella di un ringraziamento perché, diceva Guevara, questo fu un atto, fu un regalo alla rivoluzione cubana che strinse il proprio popolo attorno alla propria rivoluzione. La storia della rivoluzione cubana entra dentro lo scenario della guerra fredda, significa del confronto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. È il caso di ricordare soltanto nel 62 la crisi dei missili nucleari installati sul suolo cubano che scatenò un duro confronto tra le due potenze massime al mondo. Il rapporto con l'Unione Sovietica si rafforza necessariamente, si tenta una industrializzazione per separarsi e, come dire così, allontanare il pericolo della monocultura della canna da zucchero. Chiaramente, in questo caso sono grandi gli sforzi che vengono fatti e protagonista in questo momento Guevara, ministro prima della Banca Cubana, ministro dell'Industria. Sono tantissimi gli sforzi, uno sforzo in cui i lavoratori si mettono al lavoro sul modello etico proposto da Guevara dell'Uomo Nuovo. È un tentativo che comunque abortisce per motivi che sono lunghi da spiegare, ma che impone a Cuba di ritornare alla canna da zucchero. Ed è in questo momento che si pone l'obiettivo della produzione di 10 milioni di tonnellate di canna da zucchero, un obiettivo che però non viene raggiunto. E questo ci porta alla seconda fase, cioè l'economia cubana ha cercato di reggersi in piedi, ma trova delle difficoltà enormi. Allora il collegamento col Comecon, cioè con il Consiglio di Mutua Assistenza Economica, cioè l'accordo, la cooperazione economica tra i paesi socialisti, diventa importante per la sopravvivenza di Cuba. Ovviamente qui si apre uno scenario dove si abbandonano un po' quelle forme più da socialismo pensate nella collettivizzazione, ha bisogno di avere a che fare con il mercato. Non la faccio molto lunga, però questa fase che va dal 70 all'85 è la fase che ha un maggiore sviluppo a Cuba, che la differenza dal destino di tutti gli altri paesi latinoamericani che vivranno invece una fortissima crisi che verrà conosciuta come il decennio perduto. Il problema è che l'involuzione dell'Unione Sovietica, sia dal punto di vista ideologico, politico che economico, porterà Cuba a distanziarsi verso la metà degli anni 80 dal modello della programmazione, della pianificazione sovietica, per ritornare a una forma, a una pianificazione propria. Il problema è però che, diciamo così, difendersi in un campo in cui c'è il blocco economico, appunto il confronto con il capitalismo a tutto livello, una piccola isola con le risorse come quelle cubane, diventa difficile difendersi. Ed è esattamente questo il motivo per cui il periodo speciale con la fine del blocco sovietico, Cuba si troverà costretta a vivere, appunto, dicevamo, il periodo più difficile della sua storia, in cui il quarto congresso del PC, che frattanto era nato soltanto nel 1965, del Partito Comunista Cubano, nel quarto congresso si prende la decisione, l'obiettivo è quello di salvare la rivoluzione, un momento criticissimo. Gli Stati Uniti sono convinti che Cuba cadrà di lì a poco, rafforzano l'embargo nei confronti di Cuba con due leggi, la legge Torricelli e la legge Helms-Burton, e si cerca di speculare in qualsiasi modo, la gente scappa da Cuba, molti sono ovviamente semplici persone, diciamo che affamate, perché vengono affamate dal crollo dell'economia cubana, del blocco sovietico, ma anche dall'embargo statunitense. Ciò nonostante, gli Stati Uniti, Cuba riesce attraverso delle politiche niente affatto, diciamo così, vendute come socialismo, ma necessario, un male necessario, a salvare la propria rivoluzione. Questo è quello che permetterà a Cuba di transitare fino agli anni 2000, dove accordi commerciali con la Cina, ma in particolare la creazione dell'Alba, permetterà a Cuba di ritornare a respirare, ma anche di ridare una nuova prospettiva alla rivoluzione cubana, su tutto, proiettandola su tutto il continente latinoamericano. Come? Grazie nel frattanto alle lotte che sono avvenute in America Latina, dal Venezuela all'Ecuador alla Bolivia riprendono le lotte, la grande esperienza del Venezuela bolivariano con Chavez rilancia l'esperimento della rivoluzione socialista in America Latina, dando appunto il respiro della grande patria appunto dell'America Latina. E questo è il preciso momento in cui al mito, diciamo così, alla grande ispirazione martiana si unisce anche l'ispirazione bolivariana. Questa è la storia dei nostri giorni che andremo, diciamo che non affronteremo, però questo è il contesto di questa rivoluzione. Io adesso lascerei volentieri la parola a Luciano Vasapollo, che ci parlerà sostanzialmente di come in particolar modo il Partito Comunista è riuscito, quindi battendo sul ruolo della soggettività politica organizzata nella gestione della rivoluzione. Ok, io ringrazio tutti e passo la parola adesso a Luciano Vasapollo.
Ciao a tutti. Mi sentite? Sì. Posso.
Sì, certo.
Parlare di Cuba è sempre un onore e un piacere, ovviamente. Per me che mi reputo, e non perché lo dico io, ma perché lo dicono i cubani, mi sento prima di tutto un comunista cubano. Perché quello che molti di voi stanno facendo in questo momento, cioè la formazione, e io l'ho fatta con i compagni a Cuba. Ho cominciato ad andare a Cuba nel 78, e quindi mi sono formato lì. Ci sono molte cose che le vivo con un'intensità, oltre che politica, anche emotiva. Facevo prima una battuta a Marcella, per scherzare ovviamente. Per telefono ho detto: senza il quadro di Fidel dietro io non parlo, perché è un padre per tutti noi. Ci ho passato tanti anni, quando abbiamo organizzato per 11-12 anni il congresso dell'ANEC, quello dove adesso è vicepresidente Ramón Nela Bagnini, congresso sulla, come si chiama, sulla globalizzazione, e lui era sempre presente. Con questo suo modo, vedete, voglio cominciare per chiacchierare, per stare bene insieme, perché mi devo, dicevo prima ad Antonio, mi devo divertire, se no mi stufo con la barba bianca, sempre a ripetere le cose, quindi mi voglio rilassare. E mi ricordo quando veniva, tante volte stavamo parlando, parliamo nel Palazzo delle Convenzioni, 1500 persone, lui arrivava, entrava, si metteva seduto in mezzo al pubblico. E faceva in questa maniera: scusa, tu parlavi, dice, posso fare una domanda? Tu figurati se gli potevi dire a Fidel di no. Io, certo, fai una domanda. Lui faceva la domanda, si dava la risposta, quindi tu stavi zitto, diceva: beh, comandante, no, no, era per vedere se lo sapevi. Quindi era questo. Ci siamo formati in questo grandissimo combattente, questo grandissimo rivoluzionario. Proprio per ricordare Fidel e riallacciandomi a quello che diceva prima Antonio. È una rivoluzione, avete chiamato bene, è una rivoluzione ininterrotta, è una rivoluzione che cambia, che si modifica, che è capace di cambiare gli assetti interni, è capace di cambiare i modelli di pianificazione, ma è sempre là. L'accusa a Cuba. Il quale è? Spesso. C'è chi accusa Cuba di immobilismo, dice un partito comune come tutti i partiti comunisti è immobile, e Cuba ha dimostrato invece una dinamicità unica. Qualche altro invece dice cambia troppo, va verso, usano questo termine, no? Il capitalismo di Stato, e Cuba invece va avanti, tranquilla, seguendo quello che è una frase storica, che non è una frase, ma è una filosofia di Fidel, 1º maggio del 2000, rivoluzione è il senso del momento storico, è cambiare tutto ciò che bisogna cambiare. Rivoluzione è il senso del momento storico, significa cambiare tutto quello che deve essere cambiato, è uguaglianza, è libertà piena. Significa essere trattati e trattare gli altri come esseri umani. Significa emanciparci grazie a noi stessi e con i nostri sforzi. Significa sfidare le enormi forze dominanti all'interno e fuori dall'ambito sociale e nazionale, significa difendere valori in cui si crede, qualsiasi sia il prezzo del sacrificio, compagni. Specialmente guardo a voi giovani, io non sono vecchio, io sono certo ragioni cubane, noi siamo gioventù accumulata, che dire, gioventù accumulata è una bella botta per voi giovani, nel senso che siamo giovani come voi ma abbiamo accumulato l'esperienza. Quindi significa modestia, disinteresse, diceva Fidel, altruismo, solidarietà, eroismo, significa lottare con audacia, intelligenza, realismo, significa non mentire mai, compagni, perché la verità è rivoluzionaria. La verità è rivoluzionaria, compagni. Quindi quando si mente, se si mente per il bene della rivoluzione, ben venga. Diceva, continuava Fidel, non violare mai i principi etici. È una convinzione profonda del fatto, rivoluzione, che non esista forza al mondo capace di sopraffare la verità e le idee. Rivoluzione è unità, compagni, è indipendenza. Significa lottare per i nostri sogni di giustizia, per Cuba e per il mondo. Base del nostro patriottismo, del nostro socialismo, del nostro internazionalismo. Primo maggio. Compagni, potrebbe finire qua l'intervento mio, potrei non dire altro. Dentro questa frase c'è tutto, c'è veramente tutto. Vi prego poi di andarla a leggere piano piano e di capire fino in fondo che cosa diceva Fidel. Ricordava, voglio partire da là, ricordava Antonio, ha fatto una presentazione fatta molto bene questa rivoluzione. La rivoluzione cubana non nasce come rivoluzione socialista. La rivoluzione cubana è una rivoluzione marchiana, compagni. A Cuba, chi non ha studiato Martì, la poetica di Martì, la politica di Martì, la letteratura di Martì, l'amore martiano per la rivoluzione e per l'essere umano, non è comunista, compagni. Perché la rivoluzione cubana è prima martiana e poi marxista. Vi leggerò poi alcune dichiarazioni dei vari congressi del Partito Comunista che finiscono sempre: la nostra rivoluzione è martiana, marxista e leninista. 1953, appunto, l'assalto al Moncada, tutti arrestati o uccisi. C'è sempre un traditore, compagni, purtroppo questa è la storia dell'umanità. Un compagno, un ex compagno tradisce, i compagni arrivano lì davanti, li aspettano e vengono ammazzati o arrestati. Viene arrestato Fidel, viene arrestato Camillo Cienfuegos, il figlio del proletariato, compagni, cubano. Un esempio vero rivoluzionario, no, io con la bandiera che casca non parlo. No, impossibile, la bandiera a terra non si parla, la bandiera è la bandiera, quando è bandiera rivoluzionaria. E Raul, senza farla lunga perché ne ha parlato Antonio, vengono arrestati. Vi consiglio per favore, vi prego, leggete l'arringa di difesa di Fidel al processo. Fidel, avvocato, si difende da solo e ne esce fuori un documento eccezionale per la storia dei rivoluzionari. La storia mi assolverà, compagni, si deve leggere. La storia mi assolverà, è martiana, è rivoluzionaria, è antiimperialista. E vengono, grazie a movimenti popolari, eccetera, vengono scarcerati i compagni e vengono mandati in esilio. Vengono mandati in esilio e vengono mandati in Messico in esilio. Con l'impegno da parte di Raul e di Fidel che venivano liberati e non avrebbero mai più pensato a fare la rivoluzione. Ma pensate, se un rivoluzionario non fa la rivoluzione, che fa? È chiaro che Fidel, come è arrivato in Messico, ha pensato a rimettere sul gruppo per fare la rivoluzione. Avviene, la vita è fatta anche di incontri casuali. fatta di incontri casuali importanti, eccetera. Avete visto sicuramente il film, come si chiama? Il diario della motocicletta, ripreso dal diario di del Che, latinoamericana, e ho fatto poco fa un'altra conferenza con i compagni dell'USB sulla medicina a Cuba, e ricordavo il ruolo di Che Guevara. Che Guevara, dopo quel viaggio con Granato, riparte per l'America Latina per conoscere l'America Latina. Che Guevara, già comunista argentino, arriva in Messico e gli dicono che c'era questo avvocato in una casa che parlava di politica, eccetera, eccetera. Incontra Fidel e gli chiede a Fidel, passano la prima notte intensamente, eccetera, eccetera, là, capisce, Fidel si fida e gli dice che sta preparando appunto un nuovo attacco, e gli chiede di andare, di essere del gruppo. Fidel prima dice di no, poi accetta questa sua proposta e dice: però sei medico, vieni con noi, perché purtroppo ci saranno feriti, cose, serve un medico. Quindi il Che viene arruolato in quanto medico. Partono, come diceva Antonio, in 82, nel 56, e adesso vi devo ricordare un momento triste, però bello anche. Nel 2016, quando muore fisicamente il comandante, io ero lì insieme a Rita, insieme a Walter, un altro compagno nostro della rete, Walter Terenzi. Siamo andati là, abbiamo accompagnato il feretro di Fidel dall'Havana, 900 km fino a Santiago. Arriviamo a Santiago inizio di dicembre, a Piazza della Rivoluzione di Santiago c'è la commemorazione, e emozionatissimo, ovviamente, ci mancherebbe. Fa la commemorazione Raul, con la voce rotta dall'emozione, e ricorda un passaggio fondamentale. Arrivano nel 56, sbarca il Granma. Arrivano in 82. Di questi 82 c'erano soltanto tre marxisti, tre comunisti in quegli 82. Raúl Castro, già del Partito Comunista Cubano, Che Guevara, del Partito Comunista Argentino, e Gino Doné, comunista italiano, uomo della resistenza italiana, che ha avuto un ruolo fondamentale. Compagni, non si ha il ruolo fondamentale quando ci si mette in evidenza. Doné neppure si sapeva che era arruolato, ha avuto un ruolo fondamentale perché era la staffetta fra la selva e la città, perché essendo italiano nessuno lo fermava ed era quello che faceva il raccordo fra il sindacato, il partito e la guerriglia. E Raul che cosa ricorda? Sentite questo passaggio, non sono leggende, sono fatti veri, perché prima di parlare di alcuni passaggi voglio dirvi questo. La grande intuizione politica, perché non esistono i chiaroveggenti, esiste la politica. Quel giorno, da sopra il palco, Raul ci racconta questo episodio, che appunto di questi 82 ne rimangono, Antonio, 12, non decine, 12. 70 vengono arrestati o ammazzati, anche lì delazione. Delazione, vengono aspettati, arrestati, in 12 salgono su alla Sierra Maestra, si ritrovano in su, e il Che e Raul lo racconta, stavamo lì davanti a lui 4 anni fa, e gli dice, dicono, fratello, Fidel, dice, comandante, ma siamo in 12, lasciamo perdere. E Fidel li guarda Che Guevara e Raul, queste parole di Raul, e dice, ebbene, siamo in 12, abbiamo vinto. Dice, come abbiamo vinto? Dice, siamo in 12. E se siamo in 12 vuol dire che abbiamo vinto, vuol dire che possiamo continuare. Il giorno dopo si ripresentano Raul e Che Guevara da Fidel, e gli dicono, comandante, ma sì, ieri 12, ma abbiamo contato i fucili che ci sono rimasti, abbiamo solo 7 fucili, abbiamo vinto. E abbiamo vinto, perché andiamo avanti. Perché, compagni, era il ragionamento della storia. Aveva capito che le contraddizioni erano talmente alte che anche in 12 e con 7 fucili si poteva tentare un percorso rivoluzionario, perché l'obiettivo era la rivoluzione di massa, era il popolo, non eri in 12, non vai da nessuna parte. Ma che cosa potevano fare quei 12? Questo per farvi capire la determinazione, no, del lavoro politico. E partendo da questo, vediamo poi la vittoria che ha detto appunto Antonio del 1 gennaio del 59. Guardate che Fidel non entra il 1 gennaio, entra a La Habana mi pare l'8 gennaio se non sbaglio, perché ovviamente c'erano tre grandi colonne, una colonna di Che Guevara che arrivava da Viña Clara, da Santa Clara, una colonna che arrivava da Santiago, che era quella di Fidel. Quella di Fidel era quella che arrivava da Santiago, arrivata per ultimo. Bene, per capire Cuba dobbiamo sottolineare che tutte le leggi politiche, in particolare le leggi economiche, esprimono delle relazioni, compagni, di carattere sociale. Ma non tutti i rapporti sociali possono considerarsi legge. Perché? Perché le leggi, in particolare le leggi economiche, richiedono un criterio di intenzionalità razionale, che non deve sempre essere presente, per esempio, nei rapporti di produzione. E nel socialismo il fattore predominante è la coscienza, compagni, è il fattore cosciente. Ecco la grande battaglia di Che Guevara sull'uomo nuovo, è la coscienza. Marx stesso parla di transizione al socialismo a partire dall'esaurimento di parte del capitalismo della sua capacità di sviluppare le forze produttive, o meglio, di sviluppare forze produttive ma non sviluppare adeguatamente i rapporti sociali di produzione. Tra la società capitalista, ci dice Marx, e la società comunista si interpone un periodo, che è un periodo lungo, compagni, la storia e i processi sono lunghi, di trasformazione, di transizione rivoluzionaria, che corrisponde a una transizione in cui lo Stato non può che essere la dittatura rivoluzionaria del proletariato, compagni. La dittatura rivoluzionaria del proletariato, cioè l'espressione del potere di classe. Se non capiamo questo, compagni, noi non potremmo capire, non sappiamo gli strumenti per rispondere alle idiozie del partito unico, non il partito unico, quali elezioni, quali non elezioni, eccetera. La transizione al socialismo appare per la prima volta nella storia come una questione non economica, ma politico-sociale, capace di eliminare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per cui è necessario superare tutti i rapporti di proprietà precedenti. Cuba ha realizzato fino adesso questo? È nel cammino della realizzazione. Mi piace il titolo, compagni. È una rivoluzione ininterrotta. Ininterrotta perché non si è interrotta, ma sta camminando. Questa rivoluzione, compagni, ha commesso errori. Porca miseria. C'è una fase che Fidel ha chiamato una fase negli anni Ottanta, è fase della rettifica degli errori. Pensate che grandezza ha quest'uomo. Noi rettifichiamo gli errori. C'ha contraddizioni. Come c'è cose? Fa stata uomini. Noi facciamo, siamo comunisti, siamo rivoluzionari, eppure viviamo 3.000 contraddizioni, commettiamo errori, certo, abbiamo dei limiti. Come no? Processo rivoluzionario, diceva Fidel, è un processo umano, è una caratterizzazione di una presa del potere attraverso, diciamo così, l'elemento della coscienza della classe dei lavoratori, in cui si devono creare le condizioni di partenza per il dominio delle masse, ma bisogna di dirigere un processo. Come fa il partito a Cuba e come si adegua? Compagni, io vi voglio dire una cosa, tanto anticipo Antonio, ma con Antonio ci vogliamo bene, e quando prendiamo impegni siamo due cocciuti, calabresi e siciliani insieme, insomma, siamo tosti, per cui lo facciamo. Io non mi sento di esaurire la rivoluzione cubana nella giornata di oggi. Non è possibile, non si esaurisce manco con un anno. Però compagni, farei una brutta opera specialmente per voi, per i compagni giovani, se dicessi oggi noi esauriamo. Io oggi vi do delle pennellate di passaggi politici del processo rivoluzionario, in particolare attraverso alcuni passaggi importanti nella storia del partito. Però, compagni, io penso una cosa, Antonio sta qui di fronte a me e ne parliamo. Io secondo me, e non voglio anticipare i dettagli, però sulla economia e sulla pianificazione, quindi sulla l'autodeterminazione della pianificazione cubana, come delle altre pianificazioni, ne dobbiamo parlare in un'altra sede. Come in un'altra sede vorrei fare anche un'altra cosa, Antonio, di questo mentre che parlo mi viene la cosa di qua della. Non posso arrivare all'oggi. Io vorrei arrivare con la chiacchierata di stasera ai primi anni 2000, perché dai primi anni 2000 ad oggi c'è una forte continuità e una forte coesione. Cioè non si può parlare del 2020 se non si parla del 2002, della fine del periodo speciale. Per cui io vado avanti e probabilmente oltre alla pianificazione dobbiamo fare una seconda puntata. Allora compagni, fine dell'anno del 1960 più o meno, Unità, primo processo che si pone Fidel, l'unità delle organizzazioni giovanili. Il compagno mi sembra diceva come non pensa all'unità dei lavoratori eccetera, no, il primo sforzo che viene fatto da parte del Movimento di Integrazione Nazionale è l'iniziativa che parte con Che Guevara con l'obiettivo di lottare contro le discriminazioni razziali, e dopodiché sparisce questo appunto movimento e si inaugura una fase che è quella che parte con il 28 gennaio del 1960. Perché il 28 gennaio? Perché il 28 gennaio c'è l'atto di celebrazione che facciamo ogni anno per l'anniversario della nascita di José Martí. In quell'anno il comandante Che Guevara presenta ufficialmente una nuova organizzazione. Siamo 28 gennaio del 60 e gli dà nome Associazione dei Giovani Ribelli, AJ, perché Giovani Jóvenes Rebelde. Questa era diretta dalla divisione giovanile rivoluzionaria, state attenti, del Dipartimento Istruzione del Partito, di quella che diciamo era ancora l'embrione, no? Del partito. Il processo unitario continua velocemente e la Associazione dei Giovani Ribelli, dopo gennaio del 60, comincia a mettere all'interno una serie di giovani che erano disposti volontariamente a lottare per la rivoluzione. Non si reclutava giovani disposti a lottare per la rivoluzione. La nuova organizzazione era organizzata anche per brigate, le brigate giovanili del lavoro rivoluzionario, e questi giovani avevano diciamo momenti importanti nell'ambito anche delle attività lavorative, tant'è vero che si dialogano poi a luglio con il primo congresso nazionale della gioventù sindacalista. Guardate che cosa vi sto dicendo che i passaggi iniziali della rivoluzione nascono sui giovani, perché l'obiettivo, compagni, era la continuità rivoluzionario. È l'Associazione dei Giovani Rivoluzionari che partecipa fortemente all'applicazione della legge per la riforma agraria e al piano di alfabetizzazione del paese. Subito dopo questo periodo si nasce la necessità dell'unione delle organizzazioni di massa create dalla rivoluzione, per cui nasce l'idea
dell'unità nella milizia nazionale rivoluzionaria. È un'importante unione di differenti gruppi che si danno come loro obiettivo l'organizzazione rivoluzionaria del popolo, che riuniranno tutta la popolazione senza distinzione di occupazione, senza distinzione di credo religioso, senza distinzione di sesso. Siamo nel 1960 e la milizia nazionale rivoluzionaria viene creata il 26, addirittura ottobre del 59, e si rafforza subito dopo. Il processo di unità viene creato da Fidel, che si esprime in questa maniera già nel 60. Voi, i battaglioni dei giovani della milizia, devono essere i primi a combattere, devono essere i primi a svolgere un'attività lavorativa con il sacrificio di lavorare per la rivoluzione nei posti di lavoro, devono essere i primi nella riuscita, insomma, della carriera universitaria, devono essere i primi in tutti i campi per esprimere coscienza rivoluzionaria. E quindi devono essere i primi nel sacrificio e nell'esempio. Questo sono i giovani. Quindi il loro compito non è solo militare, ma è politico. I miliziani devono compiere azioni politiche, in particolare devono compiere delle azioni continuamente per difendersi dalla controrivoluzione in tutto il paese. Nascono proprio con questa intenzione il 28 settembre del 1960 Fidel Castro fonda i CDR, i Comitati di Difesa Rivoluzionaria. Compagni, questo è un passaggio storico importantissimo, perché se non si sa che cosa sono i CDR non si capisce la rivoluzione. Cuba attualmente ha circa 11 milioni di abitanti, 8 milioni e mezzo sono organizzati nei CDR, per cui se levate i bambini di 1, 2, 3 anni, il popolo cubano è organizzato nei CDR. Oggi dirige i CDR un carissimo amico, un carissimo compagno, Gerardo dei Cinque. Voi sapete, abbiamo fatto le battaglie insieme per la liberazione dei Cinque. I due capicellula erano Ramon Labagnino e Gerardo. Gerardo, un mese fa, dopo aver diretto l'università per le relazioni internazionali, un mese fa ha avuto il compito di essere promosso a presidente, era vicepresidente, presidente dei CDR. I CDR sono la struttura di massa, compagni, della democrazia partecipativa a Cuba. Compagni, non è vero, è una falsità che a Cuba si presenta un solo partito alle elezioni. Il Partito Comunista non si presenta alle elezioni, è una bugia. Alle elezioni si presentano i candidati che vengono eletti all'interno dei CDR. E i CDR sono i CDR di quartiere, di palazzo, di posto di lavoro, di scuola e di università. Sono gli organismi della democrazia socialista di base che esprimono dei propri candidati e che vengono messi appunto a votazione dal livello più basso fino ad arrivare al livello parlamentare. Sono i comitati di difesa della rivoluzione, compagni. Forse non sapete tutti che oltre all'esercito cubano, il cittadino cubano organizzato nei CDR, senza sapere qual è la data, ha un posto e un ruolo di milizia popolare e quando vengono fatte le esercitazioni all'improvviso, vengono chiamati, ognuno deve andare sul suo posto di difesa della rivoluzione e fa l'esercitazione armata per la difesa della rivoluzione nel caso di invasione. Quindi un ruolo militare, un ruolo politico, è l'espressione politica del popolo. La rivoluzione quindi nasce quando il massimo dirigente della rivoluzione, davanti alle aggressioni che già si preparavano da parte dell'imperialismo, pensa e vede anche lì lontano, dice: bisogna creare un sistema di vigilanza collettiva rivoluzionaria che sappia difendere Cuba da ogni minaccia. No, dimmi, no, dimmi. C'ho ancora?
Sì.
Io in 10 minuti manco comincio. Dai, fammi ragionare ancora, perché ci sono dei passaggi. Apposta ho detto è complicato spiegare le cose, scusatemi, però dei passaggi bisogna fare. Il popolo si organizza all'interno dei CDR e si orienta su come lavorare e su come conseguire l'unità di azione per le attività. Qual è il compito fondamentale? È la creazione della vigilanza rivoluzionaria, l'organizzazione al passo, state attenti Fidel. Questa organizzazione dovrà stare al passo dei tempi, cioè non nasce e muore come si è organizzata nel 60, ma si trasforma, si adegua ai tempi. E come? Fidel dice già allora, con un lavoro politico-ideologico di chi? Del popolo. No? E come? Elevando la propria coscienza. Il popolo cubano è arrivato al massimo di coscienza rivoluzionaria oggi? No, compagni, ma è un processo lungo, compagni. È un processo lungo, l'uomo nuovo di Che Guevara. La quantità di organizzazioni di base nel paese che si integrano dentro i CDR erano 5.581 organizzazioni di base che confluiscono dentro i CDR. Migliaia di cubani e di cubane, di centri di lavoro, degli studenti, dei contadini, dei campi e della città si trovano all'interno di questa concezione di organizzare il popolo in chiave rivoluzionaria, di farlo nei sindacati, nelle organizzazioni della milizia. Secondo obiettivo, compagni, è la lotta per l'unità nell'ambito della cultura. Compagni, è pesante prendere i libri e i documenti dell'organizzazione e leggerli. Però, compagni, senza lo spazio culturale non c'è impegno rivoluzionario. Se non riusciamo a capire che oltre a fare i sit-in, i presidi, andare in giro qui e lì e fare ovviamente l'attività politica, se non ci ritagliamo il tempo per studiare, dice, ma è stata una giornata piena. È stata una giornata piena. Alcuni di noi, compagni, non è un vanto, è un'abitudine, senza fare nomi, però ci conoscete. Alcuni di noi vanno a dormire alle 4, 4 e mezza di mattina. Altri vanno a dormire alle 9 e alle 4 e mezza si alza. Perché, compagni, è così. Perché altrimenti tu sei preso dall'attivismo, dall'attività, tu devi riflettere, devi ragionare, devi studiare, 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 studiare. L'unità rivoluzionaria è una discussione aperta, è un'intenzione appunto del cambiamento, è un fatto culturale di somma, di grandissima importanza per coordinare, per esempio, la campagna d'alfabetizzazione che partì in quei mesi. Altro passaggio. Lotta per l'unità delle organizzazioni e dei partiti politici. Bisognava creare il partito della rivoluzione, compagni. Quindi bisognava rimettere a soluzione unitaria un gruppo di organizzazioni politiche che erano passate per la via insurrezionale per combattere gli usurpatori, per combattere la borghesia, per combattere la dittatura, ma che avevano culture differenti. Le organizzazioni politiche erano di grandi diversità anche di impostazione ed erano unite dalla battaglia, ovviamente, dalla battaglia rivoluzionaria. Vado un pochettino veloce per farvi capire. Un altro passaggio, compagni, non lo voglio mettere per secondario, è l'unità del movimento delle donne. Compagni, se parla adesso ci fanno ridere le quote rosa. Il problema non sono le quote rosa, il problema è la questione di genere. Cuba l'ha posta nel 1959. Compagni, lo sapete quante deputate ci sono nell'Assemblea Nazionale, nel Parlamento cubano? Lo sapete quante? Quanto è la percentuale di donne nel paese? Il Parlamento è fatto in percentuale. Lo sapete quanti neri ci sono nel Parlamento cubano? Quant'è la percentuale di neri nel paese? Questa è la democrazia partecipativa. L'esperienza storica della lotta del popolo cubano per l'indipendenza, compagni. La lotta del popolo cubano non nasce subito per il socialismo, ma per l'indipendenza nazionale e sociale, ci ha dimostrato che l'unità del popolo è stato un fattore politico determinante, un risultato del suo impegno. La lezione della storia è servita in tutti questi anni perché dopo aver affrontato il regime di Batista si è dovuto affrontare il settarismo interno, la battaglia contro il settarismo, la battaglia contro l'imperialismo, la battaglia contro le tendenze anche, diciamo così, di innacquamento di una sinistra più o meno compatibile con il capitalismo. Il trionfo della rivoluzione pone un problema immediato. La lotta non è solo contro l'imperialismo statunitense, questo già viene dichiarato nel manifesto del 59, ma deve esigere una strategia unitaria, intelligente, di tutti i dirigenti della rivoluzione affinché la massa del popolo si sforzi come un'unica organizzazione per reagire ad ogni, diciamo così, processo di attacco alla rivoluzione. Il più grande impegno politico della rivoluzione cubana è stato quello di difendersi come si sta difendendo attualmente proprio attraverso questo discorso unitario. Per qui un passaggio importante. Posso, Antonio, fare due passaggi cronologici, anche se mi vanno via 10 minuti. Allora, 1960, processo di unità delle organizzazioni giovanili per formare le avanguardie e quindi l'Associazione della Gioventù Rebelde. 23 agosto 1960, la necessità di unire tutte le forze rivoluzionarie del paese, no? Dentro le organizzazioni femminili già esistenti, con un'assemblea costitutiva di un'organizzazione, attenzione, rivoluzionaria unitaria delle donne cubane, che viene celebrato nel Teatro dei Lavoratori di Cuba. E nasce la Federazione delle Donne Rivoluzionarie Cubane, questo è il nome che gli dà Fidel. La FMC, la Federazione delle Donne, M sta per Mujeres, ovviamente, cubane, è un passo significativo di integrazione delle donne rivoluzionarie dentro tutte le organizzazioni cubane che devono dare assolutamente l'apporto più generoso alla rivoluzione. Settembre del 1960. Processo di nazionalizzazione delle proprietà imperialiste. La prima cosa che fa la rivoluzione è i processi di nazionalizzazione. Le proprietà che erano degli Stati Uniti vengono nazionalizzate con la legge 851. Quindi vedete, politica ed economia che vanno in parallelo. E come avviene la nazionalizzazione, compagni? Con un termine di cui non dovete aver paura. Con l'espropriazione. Fidel dice l'espropriazione è un atto sovrano di sovranità nazionale del carattere antiimperialista della rivoluzione contro i monopoli nordamericani. Ottobre. Vedete, tutte le cose il primo anno, cioè o parti bene o non parti. Nazionalizzazioni contro la borghesia interna, dopo aver nazionalizzato, diciamo così, le imprese imperialiste, poi la nazionalizzazione con delle imprese interne. 1960, dicembre, per iniziativa di Fidel si creano le scuole di istruzione rivoluzionaria. Sono centri dove coesiste il movimento rivoluzionario, il popolo, con le idee già nel 60, non era una rivoluzione, come ha detto giustamente Antonio, ancora marxista, ma si fanno scuole di marxismo-leninismo nel 1960, con il fine di dare uno strumento teorico per i problemi dello sviluppo socio-economico e politico delle condizioni di Cuba. 1961, giugno, Raúl Castro fa una conferenza e per la prima volta pone le basi della relazione fra economia e pianificazione e quindi mette in evidenza quali sono i problemi della pianificazione. Luglio, 26 luglio, quindi in ricorrenza del movimento del 26 luglio, appunto dell'attacco al Moncada, si annuncia, Fidel annuncia ufficialmente la creazione del partito. Quindi siamo al 26 luglio del 1961 e in Piazza della Rivoluzione José Martí Fidel dice nasce il Partito Unito, non nasce il Partito Comunista, il Partito Unito della Rivoluzione Socialista. Questo processo di integrazione avviene dopo i passaggi di cui vi ho detto prima e che poi diciamo trovano sempre in un altro discorso di Fidel, sempre del 1961, il 16, mi sembra, non mi ricordo il giorno, mi pare comunque a ottobre, Fidel afferma il carattere socialista della rivoluzione. È nel 61 che dice la rivoluzione, non si state attenti a questo passaggio, la rivoluzione non nasce socialista, ma non si fa socialista oggi. La rivoluzione cubana era socialista per sua aspirazione e per sua volontà definita. Si è fatta socialista realizzandosi, compagni. Il cammino si fa camminando. 1962 viene creata le organizzazioni, le direzioni nazionali per il funzionamento dell'economia e Che Guevara diventa ministro appunto dell'industria, ne parleremo per favore quando faremo la pianificazione, comincia il grande batte. Ho scritto un libro nel 2007, mi pare, Che Guevara economista, in cui riportiamo il dibattito fra Che Guevara e Carlos Rodriguez fra il sistema budgetario di finanziamento e il calcolo economico. Un documenti, compagni, importantissimi anche oggi sul dibattito sulla pianificazione. E Fidel insiste sul processo di formazione e vado velocemente ad altri due passaggi che mi sembrano estremamente importanti a proposito delle fasi del partito. Vado dal 62, tre passaggi, 1975. Il 17 dicembre del 1975 si tiene il primo congresso del Partito Comunista. Il Partito Comunista nasce subito dopo che la direzione del Partito Comunista Cubano il 5 dicembre, per sollecitazione di parte del Movimento di Liberazione dell'Angola, l'MPLA, decide di inviare in Angola un battaglione di truppe regolari cubane con le armi per difendere ovviamente il Movimento di Liberazione. I primi istruttori cubani sono arrivati in Angola all'inizio di prima di ottobre. Il 17 dicembre il primo congresso del Partito Comunista nel Teatro Carlo Marx parte proprio da questa analisi dicendo: con l'invio delle truppe e dei battaglioni in Angola si ribadisce il carattere internazionalista della rivoluzione. Compagni, i medici cubani, con tutto il rispetto dei cattolici, dei credenti, ci mancherebbe, non è un fatto semplicemente tra virgolette umanitario oggi ci fanno i partiti anche di sinistra. Che bell'atto, Maria. Compagni, è un atto di solidarietà internazionalista che è geneticamente dentro la rivoluzione cubana fin dal primo momento. Il congresso approva all'unanimità la piattaforma programmatica e ratifica gli organi del potere popolare. Fidel viene nominato primo segretario e Raul secondo segretario. Quando qualcuno ha detto, quando si è ammalato Fidel, fanno il passaggio al fratello, si dimenticano che Raul ha fatto il Moncada, Raul ha fatto la rivoluzione, il 59, Raul era già vice segretario del partito, già dal primo congresso del partito. E secondo passaggio sempre veloce, quali sono gli elementi portanti? 1980, dal 17 al 20 dicembre si tiene il secondo congresso al Palazzo delle Convenzioni della Habana del partito. 1772 delegati eletti chiaramente attraverso quella che sono le elezioni di democrazia partecipativa. Si approva all'unanimità la risoluzione delle linee economiche di rettifica. Compagni, Fidel prende atto di aver sbagliato perché spesso la pianificazione è stata troppo accondiscendente con il modello sovietico. Applicare la stessa pianificazione a Cuba ci ha portato a degli errori. E sapete come si chiama questo documento? Documento della rettifica degli errori. Piattaforma programmatica che porta appunto alla risoluzione del congresso con le nuove linee dell'economia, con le elezioni del comitato centrale, con la ratifica di Raul come secondo segretario e con la prima riunione del comitato centrale eretto con i 16 membri effettivi. Che corsa! 1985. Dall'11 al 26 novembre inizia la discussione per i progetti delle linee economiche e sociali di cui parleremo quando parleremo della pianificazione a Cuba per il quinquennio 86-90, per il terzo congresso del partito. E si inaugura l'intervento diretto fondamentale per quelle che sono le sostituzioni delle importazioni. Cuba si rende conto di dipendere troppo dalle importazioni e si comincia a dire che la sovranità si ottiene diminuendo le importazioni ed aumentando le esportazioni. Ma Cuba non ha oro, Cuba non ha petrolio. E allora qual è la grande invenzione del comandante? Esportiamo talenti umani. Esportiamo insegnanti, esportiamo medici, esportiamo brevetti, noi non li chiamiamo da compagni brevetti, però diciamo esportiamo l'opera dell'ingegno sulla farmaceutica, sulla ricerca biologica, eccetera, e apriamo fortemente al turismo, perché era l'unica maniera di far entrare valuta. Con il consiglio dei delegati del congresso vengono eletti le delegazioni provinciali e ci si prepara. Fidel ha una grande intuizione, comincia a ragionare sull'Unione Sovietica ed è l'unico comunista che riceve con grande senso critico, usiamo questa parola, no? Poi Gorbaciov, in cui dice: compagni, qui non è un problema di un uomo che, ma dove va questa rivoluzione se è diretta in questa maniera? Ci si pone un problema della relazione fra partito, ovviamente, e strutture interne. Il 1991 c'è un bilancio del Partito Comunista in vista del quarto congresso del partito. 1991, compagni, io mi ero qui preparato un documento poi glielo do ad Antonio, ve lo faccio avere, c'è la risoluzione sullo statuto del partito del quarto congresso, perché reputo centrale il quarto congresso, perché cade l'Unione Sovietica, cade il Comecon, cade il blocco socialista, la rivoluzione, il Cuba entra in periodo speciale perché dipendeva dall'85% delle relazioni internazionali dal Comecon, e Cuba perde in un anno non l'1-2%, il 35-37-40% del PIL, compagni. Entra nel periodo speciale, permettetemi di dire, conosco quel paese molto, lo frequento, ci sarò andato più di 50 volte, io non ho visto mai Cuba povera, con difficoltà, ma mai Cuba povera. Compagni, nel 91, 92, 93 ho visto la povertà a Cuba. Ho visto la povertà, ho visto le donne che quando dicevano vieni a mangiare qualche proteina, le mamme facevano sulla bistecchiera, lo sapete che cosa? Le bucce del pompelmo. E lo sapete come si faceva il caffè? Con l'erba, con un'erba che usciva nero, ma non sapeva di caffè. Non c'era niente, compagni. Veramente crolla tutto quanto. Fidel, con quel congresso del 91, fa uno statuto che ve lo voglio presentare la prossima volta, ve lo do, e c'è una risoluzione per il funzionamento degli organi del potere popolare, e dice, compagni, lo sviluppo economico del paese è in mano a noi stessi, o ce la facciamo da soli o non ce la facciamo. E avvengono due cose importanti. Uno, a proposito di povertà, io ho visto compagni, l'ho visto con i miei occhi, compagni che in un anno hanno perso 30-35 chili, però io ho visto perdere i chili ai poveri, agli operai e ai ministri e ai dirigenti del Comitato Centrale. Quando c'era, tra virgolette, ricchezza, quel socialismo ha ripartito la ricchezza. Quando c'era la povertà, ha ripartito la povertà, compagni. E davanti all'offerta del signor nome e cognome D'Alema, che gli ha detto rimanete un paese socialista, ma entrate nell'internazionale socialista e quindi entrate nel modello del socialdemocratico, della socialdemocrazia, eccetera, Fidel ha risposto in questa maniera. Una rivoluzione non è un atto di imposizione, è un processo. Se abbiamo la forza, reggiamo. Se non abbiamo la forza, perdiamo e riandiamo sulla Sierra Maestra, ci riorganizziamo. Non è che tanti dicono quando si tradisce o perlomeno si abdica, si dice ho abdicato perché non c'era un'altra strada, dovevamo rimanere al potere. Chi ha detto che dobbiamo rimanere al potere? Si rimane al potere se si riesce, anche con mediazioni, con tattiche, eccetera, ad andare avanti su un cammino socialista. E se no hai perso, compagni, hai perso. È il rapporto di forza della lotta di classe. E ripassi all'opposizione. Il comandante, nelle sue parole, ha qualificato il paese in questa maniera. Ha chiuso il congresso dicendo resistere. Qual è la decisione del partito? Resistenza. E da questo si è partiti. Concludo, compagni, con il 1997, 12 aprile, Comitato Centrale convoca il quinto congresso del Partito Comunista. Nel quinto congresso del Partito Comunista, che si terrà poi dall'8 al 10 ottobre, anche qui il Palazzo della Convenzione, partecipano 1500 delegati, Fidel dà l'informazione centrale e, state attenti, parte sulla questione dei diritti umani. Non è caso che concludo col 97. Dicendo questo, lo statuto del partito non divide i diritti, compagni. Non ci sono i diritti umani e i diritti civili, ci sono i diritti. Quando Obama va a Cuba e a Raul gli dice ma noi, gli omosessuali, come si chiamano, le coppie di fatto, questo e quest'altro, eccetera, Raul gli risponde, per carità, sono cose giustissime, ma non esistono i diritti civili divisi dai diritti sociali. Il diritto è uno E quindi c'è il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto a una vita felice, il diritto alla sanità, il diritto all'istruzione e poi i diritti civili. Compagni, il diritto rivoluzionario è uno, i diritti sono soltanto quelli che il popolo vuole preservare nei propri processi rivoluzionari. È con questo che si chiude appunto il congresso, con lo statuto e con le risoluzioni economiche. Perché non parlo del, Antonio, del sesto congresso, che è quello del 2011, settimo del 2016, perché il 2011 e il 2016 vengono completamente dedicati alle linee economiche e a, quindi al mutamento, non ci vedo.
5 minuti c'è contropiano.
Sì, ho finito. E alle, al mutamento delle linee di programmazione economica, con il congresso del 2011. Tanti hanno accusato Cuba di entrare nella dimensione delle privatizzazioni. Cuba dichiara solo una cosa, che l'egualitarismo non è l'uguaglianza. Cuba è per l'uguaglianza e non per l'egualitarismo. E da lì partono semplicemente una cosa, si mantengono di proprietà statale del popolo, no? I trasporti, la sanità, l'istruzione, l'energetico, eccetera, e gli si dice al barbiere o al piccolo bar, che non necessariamente il barbiere deve essere un dipendente statale, ma può mettersi in proprio e pagare le tasse. Da lì comincia ovviamente il processo che sta portando anche oggi a un dibattito sulla modificazione della struttura economica per cercare di superare anche la dualità monetaria. Ma come ci ho detto all'inizio, serve tempo. Io spero di avere non solo un seminario sulle questioni economiche, che non ho trattato per niente, nell'ambito, Antonio, poi di tutto quello discorso che facciamo sulla pianificazione, ma penso che sia il caso di riprendere un ragionamento, forse fare una seconda puntata ancora politica, dal quarto congresso, quindi il cambio della rotta internazionalista, poi alla incontro con Chavez, alla costruzione dell'ALBA nel 2004, per arrivare poi al quinto, al sesto congresso. Compagni, forse non tutti sanno, sesto congresso, il settimo del 2016, ma si sta preparando a Cuba l'ottavo congresso, che si terrà l'11 aprile del 2021. Quindi, compagni, io più di questo non potevo correre. Vi ringrazio per l'attenzione, scusatemi. Tante cose non l'ho dette, ma le diremo.